ricordate nel Vangelo, il capitolo 23, quando viene fatto quel caso proposto dai Sadducei, i preti del tempo, pensate un po', non credevano alla resurrezione. Meno male, questo c'è stato un cammino, eh? Ed è interessante perché ricordo, c'è quella caso grottesco della donna che ha avuto 7 mariti e le pongono la domanda: ma quando sarà di là, di chi sarà moglie? Io sempre avrei risposto così: ma se li ha fatti fuori tutti e 7, ma chi vuoi che abbia conteso, no, quella donna, no, quando è arrivata di là? Ma questa forse è una spiegazione un po' troppo ad hominem. Qui invece, cioè, no, ma voi mi immaginate, ma saremo come angeli nel cielo, non ci sarà più, no? Questo sembra il Signore dare una risposta che riguarda, no, il fatto che la condizione verso la quale noi siamo in cammino è una condizione qualitativamente diversa rispetto, non è semplicemente il prolungamento, no, di questa. Ma qui Paolo l'anticipa, non all'evento della resurrezione, ma già da ora. Paolo sa bene, basta leggere Prima Corinzi 7:1-40, che il battesimo non sopprime la sessualità né l'istinto sessuale. In Prima Corinzi 11:11 dice: tuttavia né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Quindi c'è una distinzione che evidentemente rimane. Tra l'altro Paolo, vi ricordate quel capitolo 11, si occupava un po' di tutto, anche dell'abbigliamento femminile, eh? Aveva dato alcune indicazioni. Quindi anche nel Signore rimane una distinzione, e che è bene che rimanga, no, è bene che rimanga. Ciò che Paolo qui vuole affermare è che in Cristo si realizza una fondamentale unità, cioè nega che al piano più profondo della salvezza, della fede, della giustificazione, dell'inserimento a Cristo, ci sia posto per una discriminazione. Davvero donna e uomo in Cristo hanno uguale dignità. Quindi il fatto di essere uomo non determina un vantaggio, perché tu uomo, tu donna, sei salvato da Cristo. E il fatto di essere o l'uno o l'altro non ti dà alcun diritto. Ora, questo può sembrare ovvio a noi, non è sempre tanto così, forse non è sempre così chiaro che è così, no. Perché, allora vedete, Paolo non nega che ci siano queste distinzioni, ma che queste distinzioni rispetto a quella che è l'esperienza della salvezza che tu fai diventano e sono irrilevanti, non ti danno nessun vantaggio l'uno sull'altro. Perché ciò che è il centro e il cuore è il fatto che tu sei stato salvato da Cristo, che il battesimo per pura grazia ti è stato donato. Tu appartieni a Cristo che ha salvato te, come il giudeo, il greco, lo schiavo, il libero, l'uomo, la donna, perché voi possiate essere uno in Cristo. L'unità, la comunione. Ora, se nelle nostre comunità c'è tutto eccetto che questo, significa che non siamo riusciti a, come dire, far percepire quello che è il fondamento della nostra esperienza di fede, cioè il battesimo, che ci rende uno, la comunione. E noi in questi giorni leggiamo gli Atti degli Apostoli, e anche una santa rabbia un po' mitigata in questo caso, perché erano un cuor solo e un'anima sola, e quello che dice Luca è che i cristiani, vivendo questa unità, erano simpatici, godevano della simpatia di tutto il popolo, perché tra loro nessuno era bisognoso. Per me questa immagine, i cristiani erano, che può sembrare una, come dire, un'affermazione un po', forse qualcuno dice un po' superficiale, no, no, la bellezza e il fascino, come una moltitudine si ha un cuore solo e un'anima sola. Questa è l'evangelizzazione. Uno in Cristo. Ancora 5 minuti?
Sì, perché li abbiamo arrivati prima.
Allora, ci sono alcune conseguenze, io non, che poi potete approfondire in questi giorni, io le lancio così molto semplicemente, senza la pretesa di offrire una ricetta, evidentemente. Paolo non indica qui una strategia, ma il fondamento dell'essere cristiano, che è appunto il battesimo, che ci inserisce nella vita trinitaria, che ci conforma progressivamente a colui al quale apparteniamo. Questo è ciò che deve essere messo in evidenza, che noi siamo qui, dall'Europa, dall'Africa, dall'India, dall'Oceania, da Marte un po' meno, ma siamo qui, e ciò che ci fa uno è che tutti, incominciando da chi vi parla, siamo stati salvati. Unico è il Salvatore. Siamo figli di Dio. Questa è la nostra identità. Muore, deve morire l'uomo vecchio, che è stato, per usare l'espressione di Paolo, crocifisso. Bisogna che muoia questo uomo vecchio. Sta sempre lì per morire, ogni tanto però gli facciamo qualche flebo, perché non muoia del tutto. C'è una morte, come una morte che, nella quale deve morire quella individualità che è la separazione da Cristo. Se non muore questo, la vita comunitaria diventa un inferno anticipato. Quando dicevo questo, ogni tanto predicavo gli esercizi e avevo una meditazione sulla vita fraterna, e allora si citava sempre un evergreen, no, di San Giovanni Bergman, vita comunis mea maxima penitenza, e a volte chi mi ascoltava, religiose, quasi un applauso, è proprio così, è un disgraziato, proprio così la mia comunità, ho detto, ma insomma, no? Perché ciò che dovrebbe essere il fondamento della nostra consolazione può diventare il luogo di una santificazione. Così, tanto che uno dice, ah, com'è bello e gioioso che i fratelli vivano lontano. No? Perché? Adesso esagero, evidentemente. Però in fondo ci domandiamo, queste tante difficoltà che adesso stanno venendo, come avvenivano nella comunità delle origini, nel momento in cui sono entrati, no, molti che provenivano dal mondo pagano, sono iniziate le difficoltà, no? Bisogna fare tutta l'esperienza di Israele, farsi circoncidere eccetera, e poi ricevere il battesimo, o è sufficiente la fede in Cristo? Ricordate, il Concilio di Gerusalemme troverà una via. E adesso noi sperimentiamo proprio questo nelle nostre comunità religiose, nei nostri consigli. E ciò che può essere, come diceva prima, una benedizione, può diventare anche una grande fatica e anche motivo di frattura. Per cui dice, adesso stanno prendendo, accidenti, bisogna adesso cambiare qualcosa perché, no? Non c'è più. Europeo, africano, indiano, potremmo dire così, eh? Perché, attenzione in che senso? Perché è vero, il battesimo è sempre una consepoltura. Il battesimo è sempre una immersione in una tomba, ma è allo stesso tempo è anche un grembo. Così come muore l'uomo vecchio, deve morire la nostra cultura per risorgere, purificata. Se non muore questa dimensione individualista della nostra cultura, noi la ripresenteremo dentro all'esperienza di fede come normativa, come condizione. C'è una morte dell'uomo vecchio, c'è una morte della nostra cultura che deve passare, che deve essere appunto battezzata. Allora sì, che ciò che è caratteristico e ciò che è ricchezza viene posto a servizio del bene comune e non come una sorta di piedistallo su cui fare grande il proprio nome. Perché se non c'è unità, nessuno conoscerà che Cristo è colui che è inviato dal Padre, Giovanni 17. E termino. Dov'è il luogo primario dove si cresce in questa dimensione di morte e resurrezione? È appunto l'Eucaristia. Se noi fossimo consapevoli di che cosa vuol dire partecipare all'Eucaristia e proclamare quell'Amen, forse le gambe farebbero Giacomo Giacomo. Sentiremo tutto come il peso. È lì che tu di nuovo vieni purificato da quell'uomo vecchio in cui, come dire, le contaminazioni ogni tanto rimangono e si fanno sentire. Allora l'Eucaristia diventa il luogo di una purificazione per assumere quella logica che abbiamo proprio contemplato in questi giorni, avendo amato i suoi che erano nel mondo, eis telos egapeset autos, li amo sino alla fine. Dove sei purificato da tutti i tentativi di ritornare protagonista sul piano personale della comunità, ma anche sul piano culturale, dicendo la mia esperienza di fede è più matura, la mia, le modalità con le quali, no, io ho aderito al Vangelo sono, quello diventa il luogo dove tu sei purificato da questa sindrome un po' napoleonica che ogni tanto, no, si ripresenta dentro al nostro cammino di fede. Ora vedete il quadro e credo questo sia un po' anche la grande, come dire, opportunità o grazia che ci viene data alla luce del cammino fatto, ripensare. Ma veramente noi riusciamo anche nelle nostre comunità educare alla fede, educare al battesimo, a far percepire quali sono le conseguenze dell'essere in Cristo una creatura nuova.